Pace bene, fratelli e sorelle in Cristo, anche stasera ci troviamo per i santi francescani del primo, secondo e terzo ordine, parlando appunto dei santi del terzo ordine. Stasera parliamo di un santo molto caro alla devozione popolare, anche se ultimamente un po' scomparso come figura, però molto cara appunto la devozione popolare. In tantissimi paesi ci sono chiese a lui dedicate, normalmente sempre collegate con lazzaretti o luoghi dove venivano seppelliti gli appestati. Stiamo parlando di San Rocco del Montpellier. Iniziamo allora questo momento di catechesi sulla vita di San Rocco con un momento di preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Rocco, prega per noi. Iniziamo allora a parlare appunto di chi era questo San Rocco. È un membro della famiglia dei Roch o dei Rog, nel latino medievale Rocus, che abitavano nella città di Montpellier ed avevano avuto cariche nel governo della città. Uno zio materno di Rocco era stato anche governatore per conto dei re d'Aragone, ai quali apparteneva il feudo. Stiamo parlando del 1300 circa. I genitori l'ebbero dopo lunghi anni di attesa e tante preghiere alla Madonna nell'antica chiesa di Notre-Dame de Trable. Può sembrare strano che gli storici contemporanei ignorino i veri nomi dei genitori e di altri familiari, la data di nascita e di battesimo, che gli storici odierni fatichino a segnare un approssimativo anno per la nascita, tra il 1345 e il 1350. Questa cosa ha appunto messo in dubbio anche l'esistenza fisica di San Rocco. Dopo il Concilio Vaticano II alcuni santi sono stati appunto declassati in quanto non siano delle prove certe della loro vita. E tra questi cade anche San Rocco, perché non avendo di fatto una precisa genealogia, rischia appunto di essere caduto, anche se appunto l'esistenza di San Rocco in questo caso è sicuramente provata. Può sembrare strano, appunto, dicevamo, che gli storici facciano fatica a dare una data, però possiamo pensare come ci sono anche dei personaggi biblici, no? Come Melchisedec, come Elia, che entrano nella scena ecclesiale senza una precisa genealogia, senza blasoni nobiliari, senza titoli accademici. La sua grandezza di santo e soprattutto di taumaturgo, cioè di uno di quei santi che invocati concedono le grazie, l'ha meritata proprio per la sua vita, vissuta umile, povera, pellegrino nella fede, donando se stesso a servizio degli appestati, dovunque li trovava, offrendo a tutti esempio di sacrificio e di mitezza cristiana. Alla storia supplì la leggenda, cioè gli ammiratori diedero il nome ai suoi genitori, però non si sa appunto se siano veri, di Jean et Libert de la Croix. Abbellirono le sue gesta di particolari luminosi: l'angelo che medica la piaga della sua gamba, il cane che gli porta il pane quotidiano invece del suo caritatevole padrone, e voce e luci dal cielo, quasi a donargli quella spettacolarità che la sua semplice vita non ebbe che a che fare, in un certo senso, una persona molto semplice. La città di Montpellier è attualmente una rinomata città della Francia meridionale, capoluogo del dipartimento di Hérault, situato nella pianura costiera della Linguadoca sul fiume Lez, a 10 km dal Golfo del Leone. Il nome è tradotto diversamente a secondo della voce latina, Mons de Pilatus, cioè Monte Pilato, oppure Mons Puellarum, cioè Monte delle Fanciulle. Prima dell'VIII secolo era un villaggio insignificante, divenne popolato quando il re Carlo Martello scacciò i saraceni dalla città di Maguelon nel 1737 e la rase al suolo, e gli abitanti si rifugiarono a Montpellier. Fu feudo dei conti Guillaume fino a quando l'ultima erede sposò Pietro, re d'Aragona, nel 1204 e gli portò in dono il feudo. Nel periodo aragonese si tenne a Montpellier un sinodo nel 1215, presieduto dal delegato di Papa Innocenzo III, per estirpare l'eresia degli albigesi derivati dai catari che professavano il dualismo teologico di un Dio buono e di un Dio malvagio. Gli albigesi furono sterminati dalla crociata guidata da Simone di Montfort. A Montpellier nel 1287 i carmelitani tennero un capitolo generale. Papa Niccolò IV nel 1292 eresse l'Università di Medicina di Montpellier. Il Petrarca, nel 1317 iniziò a studiare la legge. In questo tempo sorse nella città anche l'ordine ospitaliero di Saint-Esprit, che curava malati e poveri e si diffuse in tutta l'Europa. Nel secolo seguente Montpellier ebbe il massimo splendore per la benevolenza e che le riservarono i papi del pontificato avignonese. Sapete che i papi, appunto, in quel periodo storico, che dal 1308 al 1377 si spostarono da Roma a Avignone, non tanto per scelta, ma perché obbligati un po' dal re di Francia. Montpellier è situata sull'antica strada romana, la Via Domizia, che portava nella penisola iberica ed era percorsa da numerosi pellegrini diretti a Santiago di Compostela. Essi sostavano in città e veneravano la Madonna di Notre-Dame de Saint-Esprit. Carlo VI il Folle, re di Francia, nel 1382 unirà la città al Regno di Francia, appunto. I particolari storici di cui abbiamo accennato nella città natale di San Rocco servono per costruire un ambiente culturale e religioso che chiarisca come mai San Rocco, appunto, si mette in questo cammino di pellegrino. San Rocco di fatto pellegrinerà per tutta la sua vita. Come dicevamo, appunto, nasce verso 1345 e cresce in una città vivace e operosa, dove sono forti gli incentivi alla cultura generale e particolarmente medica che attrae studenti da tutta Europa e che dà spunto al sorgere di un movimento caritativo ospedaliero. Una città permeata di religiosità fattrice, di costruzioni sacre, di culto mariano, di ospitalità ai viandanti, dove la fede cristiana ortodossa è totale perché l'eresia iniziata ad Albi, da cui appunto il termine albigesi, città della lingua d'oca, è scomparsa e la benevolenza dei papi premia la città. A quel tempo, ovunque nella Chiesa cattolica, fuoreggiano gli ordini mendicanti, nascono i domenicani, i francescani, i carmelitani, i servi di Maria, in piena espansione apostolica e culturale. Ad Avignone, distante da Montpellier un centinaio di chilometri, si sono insediati attorno al Palazzo dei Re le curie generizie di tutti i frati che sostengono la causa del papato e ne traggono approvazione e guida. Rocco conosce questa realtà ecclesiale, che permea di spiritualità cristiana l'attività politica, commerciale della gente. Però non si sente di mettersi nella scia di qualche ordine mendicante oppure ospedaliero per farsi chierico. Resta un po' laico, devoto di San Francesco, entrerà appunto a far parte del terzo ordine francescano, che oggi noi chiamiamo ordine francescano secolare. Nel mondo politico, culturale e commerciale lo soddisfa, né quello della vita consacrata e del sacerdozio. Egli è figlio unico, di famiglia benestante, ha un'educazione adeguata al ceto medio, possiede una religiosità profonda ma al contempo insoddisfatta. Ha un cuore buono e generoso, non pensa a formarsi una famiglia e non è contrario e non è attratto dai piaceri propri dei giovani coetanei. Conosce per esperienza la calamità della peste nel 1361 che colpisce la città di Montpellier. Ventenne, sano, alto di statura, colto, perde i genitori, appunto nella peste. Libero da tutti i doveri e dagli impegni sociali, aspira una libertà totale dei beni terreni e si propone un esercizio ascetico cristiano duro e prolungato. Ad imitazione di altri santi giovani ricchi, come ad esempio Sant'Antonio Abate o San Francesco di Assisi, distribuisce ai poveri i beni ereditati e decide di fare un pellegrinaggio a Roma. Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, nel V secolo dice che nell'orazione preparatoria alla celebrazione della messa della Feria Quarta prega il buon Dio di alleviare, oltre le tribolazioni e i pericoli dei popoli, i gemiti dei prigionieri, la miseria degli orfani, i lamenti delle vedove, ma anche i bisogni dei pellegrini, che non erano commercianti o militari o viaggiatori alla scoperta di novità, ma gente che si spostava per motivi religiosi gravi: fare penitenza dei peccati, rafforzare la propria fede o soddisfare un voto fatto, oppure compiere un'opera straordinaria di pietà per meditare il paradiso. Nel Medioevo sono numerosi quei pellegrini che si recano a Roma, chiamati appunto Romei, da tutta l'Europa a piedi. C'erano tre tipi di pellegrinaggi nel Medioevo: quello appunto a Roma, che era un percorso dai Romei, il pellegrinaggio a Santiago de Compostela, che erano appunto chiamati gli Xacobei, e il pellegrinaggio a Gerusalemme, che erano chiamati i Palmieri, perché appunto tornavano poi con le palme di Gerusalemme. E per settimane e mesi su strade camminavano verso la città eterna, in questo caso appunto di San Rocco. Necessitavano anche di un vitto, di un alloggio e di eventuali cure mediche. Rocco, nella primavera del 1367, lascia Montpellier, che non rivedrà mai più nella sua vita. È un bel giovane barbuto, ha in testa un cappello di pelle a larghe tese. Sopra le vesti indossa il mantello e la mantellina del pellegrino, con la conchiglia, insegne del suo stato. A tracolla una zucca, che usa come borraccia, e una piccola borsa, in mano un bastone e i sandali ai piedi. Dopo settimane di cammino arriva alla cittadina di Acqua Pendente, in provincia di Viterbo. Qui vede che la popolazione è in grave disagio per la presenza degli appestati, che solo in parte sono ricoverati in un ospedale. Si sente mosso a dare aiuto ai degenti, prestandosi per gli umili uffici e per dire una parola di conforto spirituale. La peste bubbonica si manifesta con una piaga dolorosissima e purulenta all'inguine. La presenza di Rocco è talmente generosa ed edificante, da buon samaritano, che la gente lo ritiene un santo e gli attribuisce addirittura il potere di fare i miracoli. Alcuni appestati sarebbero guariti per le sue cure, ma soprattutto per le sue preghiere. Dopo qualche mese la moria cessa e l'ospedale si svuota. Rocco, compiuto il suo dovere di carità ad Acqua Pendente, vorrebbe riprendere il cammino verso Roma, ma sente voci che riferiscono di una peste in Romagna. Allora volge i passi verso Cesena, dove il morbo in furia si offre a prestare aiuto nel lazzaretto. Svolge il servizio con la stessa sollecitudine di giovare ai corpi malati e alle anime con la preghiera e con i segni religiosi. L'esperienza di Acqua Pendente gli dà maggiore abilità nel servizio degli appestati e più coraggio per la loro salvezza eterna. Tutti si accorgono che il giovane francese è eccezionale nell'opera della misericordia, visitare gli infermi. Tutti ne parlano bene, pur ignorando le sue generalità, che Rocco non confida mai a nessuno. E anche per questo che diventa difficile appunto dare una cronologia della vita di San Rocco, perché sì, si sa che questo pellegrino francese si è presentato, che in questo caso ad esempio d'Acqua Pendente, ma lui non diceva niente di se stesso, curava gli malati, pregava per loro e poi se ne andava. Dopo alcuni mesi la condizione sanitaria in Romagna torna alla normalità e non ci sono notizie di contagio in terre vicine. Rocco allora riprende il cammino verso Roma con maggior decisione, perché corre voce che il Papa da Avignone, dove la corte pontificia si era trasferita già da circa 60 anni, voglia tornare alla sede naturale del Papato, la città eterna, che custodisce le reliquie degli apostoli Pietro e Paolo, di innumerevoli santi e martiri, ed è stata per 12 secoli il cuore della cristianità. Perché il Papa ritorni a Roma, pregarono molti cristiani di tutto il mondo conosciuto, e tra essi ricordiamo Santa Brigida, regina di Svezia, che morirà a Roma nel 1373, e Santa Caterina da Siena, che morirà nel 1380. Rocco giunge nella città eterna, che è capitale dello Stato Pontificio, verso la fine dell'anno 1367. Va subito a inginocchiarsi presso il sacello che custodisce le reliquie dell'Apostolo Pietro nella Basilica Costantiniana. Ha raggiunto la meta desiderata dalla sua giovinezza. I romani sono in festa da settimana perché il Sommo Pontefice, il Papa Urbano V, con la corte pontificia è ritornato a Roma, la sua diocesi, che ha il primato della carità, per essere il pastore e il maestro della Chiesa Cattolica e il sovrano dello Stato Pontificio. Una folla osannante lo ha accolto a Corneto, porto sulla costa laziale dove è sbarcato il 3 giugno proveniente da Marsiglia. Dopo aver sostato a Viterbo, il 16 ottobre ha fatto l'ingresso trionfale nella città di Roma, accolto con gioia dal popolo romano, e ha preso dimora presso il Palazzo Apostolico del Vaticano, come sede alternativa dell'antica sede dei Papi del Laterano, la cui basilica è stata distrutta da un incendio nel 1360. Urbano V era un abate benedettino, già docente di diritto canonico a Montpellier d'Avignone, diplomatico inviato in Italia per 10 anni. È mite e ben intenzionato a restare definitivamente a Roma, che trova in pessime condizioni. Inizia perciò una grandiosa opera di restauro, iniziando proprio dalla Basilica del Laterano e dando un ordinamento politico alla città. Rocco, dopo aver soddisfatta la sua pietà religiosa, visitando le antiche basiliche costruite dall'imperatore Costantino e dalla madre Sant'Elena, le catacombe, il Colosseo, scusate, non cerca contatti con i numerosi nazionali a seguito del Papa, bensì si premura di trovare il lavoro congeniale a suo spirito, servire evangelicamente gli ammalati. Perciò si reca nell'ospedale con molta probabilità quello di Santo Spirito in Saxia, allora celebre, che offre gratuitamente il servizio agli indigenti. L'ospedale di Santo Spirito in Saxia è quello che, iniziando il viale della Conciliazione, troviamo sulla sinistra, al termine del quale poi c'è la chiesa dove adesso si venera la Divina Misericordia, da una parte, e dall'altra parte c'è l'ospedale del Bambin Gesù, sul Tevere. Accade che all'ospedale si è ricoverato un altro prelato francese della corte papale, niente di meno che il fratello del Papa, il cardinale Angelico Grimoard, malato di peste. Egli viene a conoscere che c'è un ottimo infermiere che parla bene il francese. Il prelato lo fa chiamare e chiede di essere assistito da lui. Rocco lo cura con umiltà e carità, cioè si preoccupa di prestargli anche i più umili servigi, ma anche di confortarlo moralmente, esortando la fiducia in Dio e pregando per lui. Il prelato guarisce, torna a corte e racconta al Papa la buona sorte di aver avuto l'assistenza di un ottimo infermiere di nome Rocco, un giovane di Montpellier, alle cui preghiere più che alle cure mediche deve la sua guarigione. Urbano V vuole conoscere il buon giovane che viene chiamato a corte e presentato al Papa. Rocco si prostra a baciargli il piede, come si usava ai tempi, e ascolta il complimento di essere stato per la guarigione di suo fratello un angelo del cielo. Rocco ritorna ai suoi malati contento di essere stato benedetto dal Papa. Passano circa 3 anni di permanenza di Urbano V a Roma. Gli acciacchi della vecchiaia divengono gravi. Gli successi politici con l'imperatore Carlo IV e con Giovanni Paleologo imperatore d'Oriente, la fallita crociata contro i turchi, la situazione critica delle terre pontificie, il malumore dei cortigiani francesi insultati dai romani e vogliosi di tornare ad Avignone, persuadono il Papa a sottrarsi da tutti quei gravi guai per vivere nella sua terra e decide appunto di ritornare ad Avignone. La notizia del ritorno del Papa in Francia si diffonde provocando delusione e scontento. Invano, addirittura il Petrarca gli scrive una lettera supplicandolo di cambiare parere. Anche Santa Brigida corre a Monte Fascone, dove Urbano V si è ritirato in vista della partenza, e lo supplica in ginocchio di non lasciare Roma. Gli dice che ha avuto in visione un messaggio della Madonna che gli predice un castigo se lascerà Roma. Il Papa decide di ritornare ad Avignone deludendo il popolo cristiano. Riparte da Corneto ai primi di settembre del 1370 e fine settembre ad Avignone, e il 19 dicembre muore a 60 anni ad Avignone. Anche Rocco verso la primavera del 1371 lascia Roma, fortificato dalla fede, pronto a compiere la volontà di Dio nel servizio dei bisognosi, portando la propria croce sempre con la speranza della salvezza eterna. Non percorre la via Aurelia, la più breve per raggiungere la Francia, ma si dirige verso la Lombardia e si ferma a Piacenza, recandosi subito all'ospedale di Nostra Signora di Betlemme, dove sono ricoverati gli ammalati di peste. Dopo alcune settimane di servizio si accorge di aver contratto il terribile male. Un bubbone appare nell'inguine. Per pudore si dirà che era sulla coscia destra o sinistra. Si fa purulento e doloroso. Da infermiere diventa un appestato. Rocco è sempre stato forte, coraggioso e indipendente, non vuole essere di peso. Lascia la città e si inoltra nella campagna in cerca di un rifugio per vivere solo e aspettare la fine di questo suo pellegrinaggio terreno. A 17 km da Piacenza, in un bosco ai margini dal fiume Trebbia, trova una capanna dove riposare, si disseta all'acqua corrente e si lava la piaga. Un nobile del posto, un certo Gottardo Palestrelli, che passa vicino all'argine, accompagnato dal cane, scorge il pellegrino, si incuriosisce ed educatamente gli chiede se ha bisogno di aiuto. Rocco non può più nascondere la sua condizione di ammalato e di affamato, gli racconta la sua ultima vicenda e gli dice di essere rassegnato alla provvidenza divina. Gottardo s'avvede che ha trovato un buon giovane straniero reduce da un pellegrinaggio a Roma e si fa suo samaritano. Alla capanna ogni giorno assieme al cane porta pane e quanto può giovare la guarigione del giovane pellegrino. Con lui si intrattiene a conversare di cose spirituali. Constata che Rocco è un santo. Tra i due si instaura una sincera amicizia, pregano e soffrono l'uno per l'altro. Rocco confida all'amico le esperienze di fede a Roma sulla tomba di San Pietro, nella visita alle chiese che custodiscono molte reliquie del Signore e della Vergine Maria e del suo incontro con il Papa Urbano V. Tace invece circa i suoi familiari e la sua giovinezza. Con il passare dei mesi la piaga si riduce e il dolore diminuisce finché tutto scompare. Rocco constata l'amabile provvidenza di Dio che l'ha condotto in quel rifugio presso il fiume, gli ha fatto incontrare l'amico Gottardo e il suo cane, gli ha dato occasione di conoscere un paesaggio boschivo, godere il canto degli uccelli, osservare la selvaggina e ammirare gli animali che lavorano al di là del fiume. Ringrazia Dio e invoca la sua benedizione sull'amico Gottardo e su tutte le bestie piccole e grandi della campagna che l'hanno ospitato. Accomiatandosi dall'amico per riprendere il cammino di ritorno, gli rivela di appartenere alla nobile famiglia dei Rog, che risiede nella città di Montpellier. Però si fa promettere che terrà segreto il suo nome. Gottardo promette, ma in seguito sarà il primo test delle sue virtù. Rocco si dirige verso Voghera. La città fa parte del Ducato di Milano, in cui regna Barnabò Visconti, potente e feroce che è in guerra contro Amedeo VI di Savoia, chiamato il Conte Verde. Il primo in politica è Ghibellino, riconosce il potere spirituale dal Papa, ma si oppone a quello temporale e cerca di usurparne la città di Bologna. Il secondo è Guelfo e li difende tutti e due. Urbano V ha sollecitato una lega di principi per combattere l'usurpatore. Amedeo ne comanda le truppe e nel 1373 batte il Visconti. Il giovane pellegrino, estraneo ad ogni contesa politica, cammina per la sua strada e giunge a Broni, un paesino della provincia di Pavia. Qui ha la sorpresa di essere fermato dalle milizie del Visconti e interrogato sulla sua identità. Rocco, come al solito, è reticente, dice solo che è pellegrino e che ritorna da Roma e che sta andando in Francia. Il comandante si insospettisce di più per il suo accento francese, perché i Savoia parlano francese. Teme che sia una spia nemica oppure un sabotatore. Viene condotto dal governatore di Voghera che lo sottopone interrogatorio. Non ha indizi che sia un sabotatore perché il giovane pare buono, mite e non ha un'area bellicosa e infida di un nemico, ma tace sulla famiglia d'origine e sui fatti di quando era in patria. Il governatore non è soddisfatto e si persuade che sotto le spoglie del pellegrino si nasconda di fatto una spia della Lega, voluto appunto dal Papa. La condanna alla prigione fino a quando vorrà soddisfare alle sue richieste. Così Rocco viene messo in carcere. Lui che ha camminato solo per accrescere la fede in Gesù, principe della pace, e ha profuso ovunque ce ne fosse bisogno l'amore per gli appestati, si vede fermato, chiuso in una prigione, impossibilitato a compiere qualsiasi opera della misericordia corporale. Può solo perdonare, pregare e sopportare i disagi del carcere. La salute di Rocco, già compromessa dalla peste che lo ha contagiato e dalla quale è guarito, non è più quella del giovane Romeo che sopporta le fatiche di un lungo itinerario e profonde energie bene al prossimo. Il cibo è appena sufficiente per vivere, l'inerzia indebolisce, l'ostilità dei carcerieri lo rattrista. Però la fede rimane, resa forte a Roma e accresciuta dalla carità testimoniata dalle opere, ha ravvivato nell'animo del prigioniero la speranza teologale. Egli sa e ha sperimentato che il Padre Celeste conta i capelli del suo capo e dona il suo spirito paraclito a chiunque lo chieda. Rocco prega le orazioni insegnate da Gesù, ricorda la Madonna di Notre Dame di Table, accetta la sofferenza ad espiazione dei propri peccati e di quelli dei suoi persecutori e per la causa del Papa. Bellissimo questo passaggio in cui ci fa vedere come San Rocco, nel disagio appunto del carcere, prega per quelli che gli stanno facendo del male. E questi sono i passaggi appunto che ci rivelano la figura del santo, non tanto il fatto che questo potesse o non potesse compiere miracoli in vita, ma il fatto che proprio perdonasse chi gli stava facendo del male e pregasse per loro. Egli è contemporaneamente colui che fu lasciato mezzo morto sulla strada per Gerico e il buon samaritano. Il giovane samaritano ha assistito molti appestati, ha notato il lento e inesorabile deperire del loro fisico, ha chiuso i loro occhi. Constata che le sue forze sono diminuite durante 5 anni in cui è stato in carcere a Voghera. La sua consapevolezza, o il suo angelo custode, gli fa presente che è prossimo alla morte. Lui vuole prepararsi bene per il tribunale di Dio, assistito dall'avvocato, il Signore Gesù, e dalla sua mamma, la Mater Misericordie. Rocco chiede al carceriere la grazia di incontrare un sacerdote per ricevere il sacramento della riconciliazione. Il carceriere ha notato il comportamento del prigioniero, differentissimo da quello degli altri detenuti. Non ha mai insultato nessuno, né non ha mai maledetto, né litigato, né protestato. È sempre stato mite e umile, però dignitoso. Ha impiegato il tempo nella preghiera, nella meditazione, e quando parlava di cose sagge o religiose, invitando i suoi interlocutori a vivere da cristiani. Il confessore viene accordato e si presenta al prigioniero. Il sacerdote dirà che fu subito sorpreso dall'atmosfera sacra che circondava San Rocco, il cui volto pareva addirittura aureolato di una mistica luce. Egli ascolta l'accusa sincera di tutti gli atti della vita che alla retta coscienza del penitente sono i peccati. Resta meravigliato della delicatezza d'animo del giovane e si convince che è un'anima eletta. Amministrato il sacramento, il confessore va subito dal governatore e riferisce quanto ha visto e il giudizio che ha formulato sulla spia del Papa. Non è una spia o un sabonatore, è un giovane puro, generoso, eroico, addirittura un santo. Rocco è trovato morto nella sua cella il 16 agosto dell'anno 1377, all'età di circa 32 anni. Il carceriere che dà le prime cure al cadavere vede incisa oppure tatuata sul petto una croce, per lui non c'è dubbio, è il corpo di un santo. Racconta i curiosi di prodigi di virtù che in quegli anni di prigionia ha scorto nel pellegrino francese. Aggiunge che negli ultimi giorni di vita il morente diceva che dal cielo avrebbe ottenuto dal buon Dio la grazia della guarigione degli appestati che avessero chiesto la sua mediazione. L'accaduto reso noto al governatore, presente anche l'anziana madre, secondo quanto ci ricordano le antiche biografie. All'udire che il giovane francese aveva inciso una croce sul petto, esclama: «È figlio di Messer Giovanni di Montpellier». Messer Giovanni è consanguineo del governatore, per cui di fatto è lo zio di San Rocco. Lo sgomento è generale, l'ingiustizia irreparabile commessa contro il nipote deprecata da tutti ed resa più grave dal fatto che il giovane aveva dato prova di innocenza. Per anni era vissuto servendo gratuitamente gli appestati. Ultimamente poi il confessore espresse appunto le parole che gli aveva confidato il prigioniero, cioè di essere innocente. Quasi a riparazione del malfatto, ordina che la cerimonia funebre sia la più solenne possibile e depone la salma nella tomba della famiglia, su quale verrà edificata la chiesa. A Voghera, a pochi anni dalla morte di Rocco, si celebra la festa liturgica in suo onore. Nel secolo XIV è ancora possibile che un personaggio insigne per opere di misericordia e per virtù ben note fosse proclamato santo a voce di popolo e il vescovo e il clero locale ne accettasse il verdetto. Così avvenne per Rocco, dal quale furono pubblicate le vicende della vita abbellite e condite di fatti leggendari. La medicina del tempo era assai povera ed impotente contro la peste bubbonica. L'igiene non era ignorata, ma era insufficiente. La fuga dei sani da luoghi infetti era ostacolata dagli abitanti vicini che temevano di essere infettati. Era spontaneo per tutti, popolo e clero, pregare Dio dicendo appunto: Signore, liberaci dalla peste, dalla fame e dalla guerra. Furono le tre calamità che mantennero per secoli il livello demografico a bassa quota, particolarmente in Europa. Non ci fu una canonizzazione rituale di San Rocco da parte dell'autorità pontificia. Il popolo di Dio lo proclamò santo e Papa Gregorio XIII fissò la sua festa il 16 agosto e Urbano VIII ne approvò il culto nel 1629. San Rocco apparve a tutti, vicini e lontani, il santo che proteggeva dal contagio e soccorreva gli appestati, guarendone o lendendone le sofferenze. Fino al secolo XVIII, ovunque compariva la peste, si ridestava il culto a San Rocco. Cessando definitivamente il contagio, si attenuò anche la devozione del santo. Rinacque nel secolo XIX, all'apparire del colera, anch'esso un'epidemia devastante. Il popolo devoto allargò la sua protezione contro altri mali, malaria, tifo, invocandolo anche per salvare il bestiame domestico dall'afta e i vigneti della filossera. San Rocco era onorato con innumerevoli raffigurazioni su quadri, labari, statue ed edicole. Come dicevo all'inizio, non in tutti i paesi, ma in tantissimi paesi c'è appunto la chiesetta di San Rocco, no? Dove appunto normalmente era collegata a un lazzaretto. San Rocco è solitamente raffigurato con un laico di alta statura, vestito da pellegrino medievale, dal volto giovanile, sofferente e sereno, barbuto, che sa di estatico in piedi o in ginocchio, che si piega a curare l'appestato o indica il bubbone sulla gamba. Ha la croce sul lato sinistro del petto, con l'immancabile cane che i fantasioni devoti ebbero l'idea appunto come dono dell'amico Gottardo, di cui abbiamo sentito prima parlare quando viveva vicino a Piacenza. Ovviamente ogni artista lo immagina in atteggiamenti diversi, però la figura esprime sempre quella benevolenza, mitezza, umiltà che si addice a un laico che da ricco si è fatto povero. Non ha titoli accademici ed ecclesiastici, non è un artista ma solo un pellegrino, diventato un buon samaritano per tutti gli appestati che incontra per la strada. Nel tardo medioevo, i punti principali delle quali si irraggia la devozione a San Rocco ovviamente erano quelli francesi: i santuari del santo a Montpellier, Pio IX lo proclamerà patrono della città, in Alsazia a Parigi. In Europa i maggiori luoghi di pietà di San Rocco erano i centri commerciali e portuali dove arrivavano le merci dal Mediterraneo, dall'Africa e dall'Estremo Oriente. Essi erano Roma, il Papa Alessandro autorizza la costruzione di una chiesa in onore di San Rocco e di un ospedale per gli appestati, Lisbona, Anversa, Colonia, Norimberga, Lubecca e addirittura città della Scandinavia e della Polonia. E non è nota la solenne processione fatta a Costanza il 5 novembre del 1414 in onore di San Rocco, perché proteggesse la città dalla peste durante il concilio di Costanza. Quando spariva la peste, normalmente la devozione di San Rocco appunto veniva meno. Il concilio si volse senza malanni ed ebbe un esito positivo. Nel 1484 Norimberga, la città contava 40.000 abitanti, la festa del santo era popolarissima. Fruttava ai promotori un'ingente somma di denaro. Il contagio aveva fatto la lugubre comparsa più volte, quasi ad ogni decennio, facendo vittime dal 5 al 20% della popolazione. Per tutto il secolo XV, il nome del santo era invocato e celebrato quasi dappertutto il 16 agosto, dalla pietà popolare con probabili esagerazioni. Quando Martin Lutero criticherà la Chiesa per le devozioni ai santi, da lui ritenuti, citerà proprio ad esempio la devozione a San Rocco. La critica storica più recente riconosce più credibile la vicenda di San Rocco, che afferma, come nella traduzione italiana, egli muoia verso l'anno 1377 a Voghera e con il suo corpo è custodito sotto l'altare maggiore della chiesa di San Rocco annessa all'ospedale di Sant'Enrico Imperatore in Voghera, ancora nell'anno 1467. 30 anni dopo, nel 1497, il corpo di San Rocco non c'è più. I documenti processuali sono espliciti e sulla base di un pilastro della chiesa a lui dedicata è incisa la frase «Qui giacque il corpo di San Rocco». Nella chiesa è rimasta la cassa, che misura 88 cm x 43 x 44, con il coperchio rotto, segno della rapina legata da un cerchio in oro. Il furto è opera dei veneziani. Venezia, regina dell'Adriatico, è un porto commerciale dove arrivano e da dove partono genti e mercanzie di tutto il Mediterraneo. E con tutte le merci si importa anche la peste. Pensate che negli anni 1477-1478 muoiono circa 150 persone al giorno nella città di Venezia. Urge per cui avere in casa un santo che protegga dalla peste. Allora si prega già da decenni in città, appunto San Rocco, dove si ha una scuola di San Giuliano e una ai Frari, che poi si fondono nel 1480 nella scuola grande di San Rocco. I veneziani, religiosissimi, quando si tratta di mettersi sotto il patrocinio di un santo e di adorarne maggiormente la memoria, oppure di accrescere il prestigio della Repubblica Serenissima, non si fanno scrupolo di comprare o trafficare le reliquie. Pensiamo appunto come rubano Venezia la reliquia di San Marco, rubano il corpo di Sant'Atanasio e rubano anche il corpo di Santa Lucia. Clero cittadini in questo affare sono concordi, per rubare le reliquie erano tutti d'accordo. Nel 1485 un drappello di audaci guidati dal monaco camaldolese Mauro, dopo prudente ispezione della chiesa di San Rocco in Voghera, nottetempo asportano il corpo del santo dalla cassa, che lo custodivano sotto l'altare maggiore, infrangendone il coperchio. Tutto fila liscio e le preziose reliquie giungeranno a Venezia nella chiesa di San Geminiano. È patriarca Maffeo Girardi, già monaco camaldolese, che si affretta a compiere il riconoscimento legale delle reliquie. Le ossa del cranio, delle gambe, delle braccia e delle altre membra, tranne ossicine come le falangi dell'avambraccio destro lasciati nella cassa dai frettolosi ladri. Il Girardi rende noto, il 23 maggio del 1485, ai capi dei Dieci, che era il Senato della Repubblica di Venezia, che appunto di demolire la chiesa di San Rocco che esisteva per costruirne un'altra in un luogo più idoneo. Il Consiglio dei Dieci approva e concorre economicamente per la costruzione accanto alla Basilica dei Frari, della nuova chiesa che custodirà le sacre reliquie di San Rocco. Al lato della chiesa viene subito costruita la celebre scuola di San Rocco, dove niente di meno che il Tintoretto scriverà il suo divino poema pittorico. Al piano superiore di questa scuola grande di San Rocco, il pittore Tintoretto appunto rappresenterà la vita di San Rocco, una meraviglia proprio del Tintoretto, che proprio merita di essere visto quando andate a Venezia. La chiesa di San Rocco è tuttora esistente, è proprio davanti alla scuola di San Rocco, e il corpo è sopra l'altar maggiore, normalmente è chiuso, viene aperto solo per il giorno di San Rocco. Nel patriarcato di Venezia San Rocco era venerato già da molto tempo. A Mestre gli fu costruita una chiesa, chiese verranno costruite poi a Jesolo, a Caorle, a Oriago, a San Lorenzo di Mestre. Il culto proprio va oltre Venezia, per cui vediamo anche una chiesa a Dolo, in diocesi di Padova, chiese un po' da tutte le parti, nel Veneto, Chioggia, Padova. Pensate che nelle diocesi di Padova ci sono ben 20 chiese dedicate a San Rocco e 30 nella diocesi di Belluno, 32 nella diocesi di Vicenza e 31 nella diocesi di Verona. Nel resto del paese italiano le chiese di San Rocco appunto sorgono proprio come dei funghi, in un certo senso, proprio in devozione a questo santo, proprio in modo particolare invocato per, come abbiamo visto prima, la peste, il colera e le altre malattie contagiose. Una bellissima devozione del santo anche in Val d'Aosta e nella diocesi di Brescia. Analogo, invece, il processo devozionale a San Rocco si svolse anche nella diocesi di Bergamo, di Milano, dalla Liguria in Toscana. Attualmente sono attivi alcuni centri di devozione del santo per tenere alta la memoria e il culto di questo personaggio. Anzitutto, appunto, l'Arciconfraternita di San Rocco, che gestisce con cura la scuola con intento culturale e religioso, nonché promuove la vicina chiesa che ne custodisce appunto le venerate ossa per una quotidiana liturgia e gli annuali festeggiamenti in onore di San Rocco. A Roma, nella chiesa di San Rocco all'Agusteo, per volontà del Papa Clemente VIII, si custodisce la reliquia del braccio destro del santo ed è presente anche qui la venerabile Arciconfraternita di San Rocco. Sono circa 300 le confraternite sparse in Italia e in Europa, nate proprio dallo spirito di San Rocco, di curare le persone bisognose. Allora vediamo come la devozione di Rocco non si finisce, appunto, non si esaurisce nel Medioevo, perché appunto c'è un museo a San Rocco, Museo Europeo, scusate, di San Rocco a Capriati di Volturno in provincia di Cesena, inaugurato il 28 ottobre del 2006. L'Associazione Italiana San Rocco di Montpellier è stato a Sarmato in provincia di Piacenza, che porta avanti il culto, e un centro studi presente anche a Cremona. E queste due realtà intendono promuovere una corretta ed adeguata conoscenza della figura di San Rocco, di tutti i suoi aspetti umani, religiosi, culturali e sociali, soprattutto attraverso studi e ricerche rigorosamente scientifiche, collaborando anche con altre associazioni. Queste associazioni proprio portano avanti il culto di San Rocco, no? Tutte le confraternite di San Rocco hanno impegnato artisti a creare quadri, statue, mosaici, labari, medaglie del santo più o meno belli. Sono di notevole valore artistico, oltre alla scuola e la chiesa di San Rocco a Venezia, altre due, quella di Bagolino in provincia di Brescia, con dipinti del Camuno Giovanni Pietro d'Acemmo, e l'altra grande dedicata appunto a San Rocco nella provincia di Messina. Molte località, particolarmente nel sud, prestano al santo un culto tuttora pieno molto di folklore, con solenni liturgie, processioni e fuochi d'artificio e sagre appunto popolari. Vediamo allora come ancora San Rocco è vivo nella liturgia, no? Nel Messale romano si parla appunto della festa di San Rocco, e nella prima orazione del Messale di Paolo VI ci ricorda che la preghiera appunto è dedicata a San Rocco, era quella di custodire il popolo con amore paterno e di renderlo immune da ogni contagio dell'anima e del corpo. Dopo la riforma liturgica per la Chiesa Cattolica di rito latino, la memoria di San Rocco non c'è più. Essa è rimessa ai calendari diocesani, e le diocesi che vogliono festeggiarlo possono appunto usare i testi propri approvati dalla Chiesa. Bella allora questa figura di San Rocco, che ci insegna come il camminare per Dio non vuol dire egoisticamente stare da soli con Dio, ma sì, vuol dire proprio mettersi a servizio degli altri, delle persone che hanno bisogno, no? La devozione, anche se si di devozione a Dio non si può dire in un certo senso, però l'essere con Dio vuol dire essere anche con gli altri. Questo ce lo ricorda spesso anche Papa Francesco. Non dobbiamo mai scindere le due cose. Non dobbiamo essere o solo di preghiera o solo gente di carità, perché comunque queste due cose non sono il pieno dell'ordinazione del cammino cristiano. L'ordinamento del cammino cristiano ci porta appunto, come dice Gesù, ad amare Dio e i fratelli. Allora eleviamo la nostra preghiera al Signore, chiedendo a Lui proprio con l'intercessione di San Rocco tutte quelle cose corporali e spirituali di cui abbiamo bisogno, tutte quelle grazie di cui abbiamo bisogno. Affidiamo a San Rocco proprio tante epidemie che ci sono ancora in giro nel mondo, di malattie. Pensiamo anche che non è un'epidemia nel senso stretto, però anche tutte quelle persone malate di tumore che continuamente da tutte le parti continuano a aumentare. Sarò che appunto invocato per la guarigione, chiediamo allora a San Rocco di intercedere per noi presso Dio perché il Signore ci benedica, ci liberi, ci guarisca e ci conforti, ma soprattutto San Rocco con il suo cammino e il suo pellegrinare ci accompagni verso il cuore di Dio. San Rocco di Montpellier prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per intercessione di San Rocco di Montpellier, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona continuazione e ci sentiamo il 19 dicembre per le pillole di spiritualità. Pace e bene a tutti, in compagnia dei santi del primo, secondo e terzo ordine francescano.